da Regina Celi, Laura Media, quella parola del giorno con il commento al Vangelo della Radio Vaticana. Alle 12.20, mezzogiorno e dintorni, momento di intrattenimento e quiz condotto da Massimo. Alle 13 l'almanacco del giorno, a seguire Pennellati, spiritualità dominicana, a cura dei frati domenicani della provincia romana Santa Caterina Siena. Alle 13.30, a cuore aperto, rubrica d'amicizia e condivisione, col momento di preghiera alle ore 15. Alle 15.30, dalla Cappellina di Maria in Albavilla, il Santo Rosario, la Santa Messa, a seguire la preghiera dei Vespri. Alle 17.10, per mese di maggio per i bambini. Quindi tutto il mese di maggio avremo questa speciale trasmissione rivolta ai fioretti per i bambini. 17.30 vi proponiamo la catechesi Educhiamo come Nazare a cura di sorella Anna Maria, delle figlie della Madre di Gesù del Movimento GAM. Alle 18.35 Fede nell'amore che dà speranza, rubrica sulla vedovanza a cura di Guido Lamperto con la partecipazione dei vari componenti del gruppo. Alle 19.30 il notiziario da Randy Blu. Alle 19.55 il preghiera dei bambini e alle 20, come sempre, l'appuntamento dalla Cappellina di Maria, questo primo giovedì del mese, con la Serta Mariana Eucaristica, la recita del Santo Rosario e l'adorazione con Padre Flavio, missionario comboniano. Alle 21.40 il deserto con Don Mario. A seguire i programmi del notturno che prevedono la preghiera di compieta, l'ora santa con il Santo Rosario, la rubrica della Radio Vaticana Incontri e il design degli affetti, una rubrica curata e condotta da Nerella Buggio e Don Edoardo Mariotti. Alle ore 2, come sempre, l'appuntamento in diretta dalla Cappellina di Maria per la preghiera notturna, dalle ore 2 alle ore 6. A tutti voi l'augurio di una buona giornata e ancora una volta che Maria ci accompagni in questo mese, giorno per giorno.
Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutti riunisce nell'amore come una sola famiglia.
Studi di Radio Mater, carissimi ascoltatrici e ascoltatori, Va in onda Scenari e Società, rubrica a cura di Padre Immacolato Acquagli, ministro generale dei Frati Francescani dell'Immacolata, in collaborazione con Aggiornamenti Sociali, rivista di studio sulla lettura cristiana dell'attualità, la politica e la società di oggi. Vi auguriamo, carissimi ascoltatrici e ascoltatori, buon ascolto e diamo subito il microfono a Padre Immacolato. Ave Maria, Padre.
Ave Maria, un buongiorno a tutti, buon inizio del mese di maggio, buona festa di San Giuseppe Lavoratore, quindi auguri a tutti Giuseppe e in particolare a Padre Giuseppe Riggio, che è il nostro gradito ospite di stamattina, che saluto e ringrazio.
Buongiorno a voi e grazie per gli auguri che anch'io faccio a tutti i lavoratori e le lavoratrici.
Grazie Padre Giuseppe. Ecco, l'argomento di oggi è certamente intuibile ed è una lettura dei tratti fondamentali del pontificato di Papa Francesco. Non si è ancora spenta l'eco, ecco, della commozione, della preghiera, ecco, del raccogliersi del popolo di Dio, ma non solo del popolo di Dio, quasi possiamo dire di tutto il mondo, ecco, per il ritorno alla casa del padre di Papa Francesco. In quest'ora di trasmissione vogliamo soffermarci a analizzare alcuni tratti fondamentali che ha assunto il pontificato di Papa Francesco. Ricordiamolo che è stato caratterizzato da due prime assolute, la prima volta di un papa proveniente dal continente americano, la prima volta di un papa gesuita. In questa realtà, ecco, del pontificato di Papa Francesco si possono individuare dei tratti, ecco, più caratteristici che meglio riassumono il suo magistero, la sua azione, la sua figura e anche i tratti più salienti della sua personalità. Vorrei partire con te, ecco, Padre Giuseppe, soprattutto dalla prospettiva sinodale. Papa Francesco ha insistito molto sulla dimensione missionaria della Chiesa. La missionarietà presuppone un essere della Chiesa, un'identità profonda che il Papa ci ha ricordato, è quella sinodale. Il cammino della sinodalità, possiamo riassumere così, è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio. Una frase pronunciata in occasione del discorso per la commemorazione del 50° anniversario dell'istituzione del Sinodo dei Vescovi. Ecco, come possiamo leggere, ecco, definire l'importanza, ecco, di questa dimensione sinodale della Chiesa per comprendere anche altri tratti, ecco, del pontificato di Papa Francesco?
Sinodalità non è una parola che ha introdotto Papa Francesco nel mondo, nella realtà ecclesiale, ma sicuramente gli ha dato un'interpretazione che ha fatto capire quanto possa essere centrale per dire il cammino della Chiesa in questo secolo e come la dimensione della sinodalità si traduce in uno stile, in un modo di agire. Penso che per poter capire la visione che aveva Papa Francesco sulla dimensione della sinodalità sia utile già ritornare ad un documento che è quello dell'Evangelii Gaudium, in cui in fondo di sinodalità non se ne parla nei termini che oggi noi sentiamo e associamo al magistero di Papa Francesco. Però quel documento, che era un'esortazione apostolica dopo il sinodo proprio sull'annuncio della parola, ha come centro la dimensione dell'evangelizzazione, l'annuncio, un documento che anche Papa Francesco aveva definito come un documento programmatico del suo magistero, dei suoi anni di pontificato. Quindi è in questa attenzione sulla missione, come giustamente dicevi nel momento in cui introducevi la domanda, che si comprende l'aspetto della sinodalità. Nell'Evangelii Gaudium questa missione viene subito associata ad una chiesa che una chiesa in uscita, una chiesa attenta alle varie dimensioni della realtà in cui si trova ad agire, una chiesa che porta la gioia del Vangelo. E questi elementi si traducono poi nel cammino della sinodalità, inteso da Papa Francesco come questo trittico in cui la sinodalità è una missione che richiede la partecipazione di tutti quelli che sono i membri della Chiesa, e questo in vista di una costruzione di una comunità ancora più forte, più profonda, una comunità che è capace di farsi carico anche delle necessità e dei bisogni di coloro che sono più fragili, più deboli. La sinodalità che intende Papa Francesco è un camminare insieme che ha le sue radici nel Concilio Vaticano II, nel modo in cui viene concepita la Chiesa proprio all'interno del Concilio. E quello che può essere anche interessante in questo senso forse sottolineare è che è un modo di concepire la Chiesa che ha le sue riferimenti anche nell'esperienza che Papa Francesco ha fatto come prima come religioso gesuita in America Latina, in Argentina, poi come vescovo della città di Buenos Aires. C'è tutta una sensibilità che arriva anche dall'esperienza dell'America Latina per poter comprendere questo modo di camminare insieme che si ha come Chiesa. Quindi un cammino che vuole attuare lo spirito del Concilio, che lo vuole fare a partire da esperienze che sono state realizzate all'interno della Chiesa universale e che è aperto di volta in volta a quelli che possono essere altri contributi che nascono dalle esperienze dei territori, dalle esperienze delle comunità, per una finalità che è quella chiara, che questa sinodalità è in vista dell'annuncio del Vangelo. È quello il punto focale.
Certo, questo ci fa capire anche come questo è valido certamente per tanti pontificati. L'esperienza personale di un papa entra poi nella sua dimensione, l'esperienza pregressa, ecco, di un vescovo che viene elevato alla soglia di Pietro, ecco, porta con sé un bagaglio, ecco, di esperienze, di vissuti che poi si riversano, ecco, provvidenzialmente all'interno dell'azione di un pontificato, per cui è importante capire come questa prima volta, ecco, di un pontefice americano e nello specifico latinoamericano porta con sé appunto tutto un patrimonio di esperienze, di vissuti, di realizzazioni concrete, di modi di agire, di giudicare, appunto, che si sono poi riversati nell'azione di Papa Francesco e anche nei documenti che il suo pontificato ha partorito, in particolare, ecco, la Praedicate Evangelium, la Costituzione Apostolica, nella quale oltre, ecco, al tema della sinodalità si è espressa la riforma in una direzione più missionaria dell'azione della Chiesa stessa, anche a partire dalle sue strutture, chiamiamole fra virgolette burocratiche, più centrali, ecco. Anche questo è stato una tappa importante del suo pontificato, direi.
E anche perché era una delle questioni che era molto presente, ritenuta importante nel momento in cui si era svolto il conclave del 2013, che si concluse poi con l'elezione di Papa Francesco. Da quelle che sono le letture e i resoconti che ci hanno riportato le discussioni dei cardinali al tempo, questo elemento di intervenire sulla struttura della curia romana per poterle dare una rinnovata capacità di servire la missione della Chiesa era stato più volte sottolineato, e di superare quelle che erano state individuate come aspetti più di criticità nel funzionamento, quelle che potevano essere anche forme di una forma di poca collaborazione tra i vari settori. E allora in questo documento che Papa Francesco ha approvato nel 2022 c'è l'esito di questo lavoro, il lavoro che è stato fatto per poter ripensare la struttura della curia in questa dimensione di porre al centro l'evangelizzazione anche come principio da cui dipende la scelta poi concreta a livello pratico di come organizzare i vari uffici, quindi questa dimensione della missionarietà. L'altro aspetto forte è quello del servizio, servizio come termine chiave per definire ciò che si è chiamati a fare negli uffici della Curia Vaticana. Servizio nei confronti della Chiesa universale, servizio nei confronti delle singole chiese locali e questa valorizzazione anche di quello che può essere il ruolo delle chiese locali. Poi evidentemente ogni riforma, soprattutto quando si tocca una macchina amministrativa, burocratica, deve essere valutata nel tempo per capire i risultati che vengono realizzati.
Certo. Esatto, qui forse si potrebbe aprire una parentesi, ecco, sulla concentrazione di breve periodo, ecco, dell'attenzione dei mass media anche su una realtà bimillenaria come quella della Chiesa, la quale rischia di essere letta, interpretata, giudicata all'interno di categorie che magari sono più adatte al succedersi dei governi all'interno di una nazione piuttosto che a una realtà. Ricordiamo la complessa e gigantesca dal punto di vista numerico, ecco, i cattolici sono oltre 1 miliardo di persone sparse in ogni angolo del pianeta, quindi persone che vivono all'interno di contesti nazionali, culturali, linguistici completamente diversi, ecco, immaginiamo quindi come sia necessario, ma questo talvolta è difficile, saper interpretare, leggere un oggetto secondo le sue dimensioni e le sue proprietà. Ecco, quindi anche qui hai ricordato giustamente quello che vale per la Praedicat Evangelium, ma che vale anche per ogni atto di magistero, ogni processo di innovazione o di riforma che un pontefice opera all'interno della Chiesa va giudicato in un tempo lungo. Certamente il sistema informativo ha forse comprensibilmente anche altre logiche, però è bene ricordarlo, ecco, che ricordare appunto che la Chiesa è una realtà misterica dal punto di vista della sua origine, ecco, nella Trinità, ma anche complessa dal punto di vista umano, e quindi i tempi con cui giudichiamo processi che avvengono all'interno della Chiesa debbono essere ponderati e calibrati su questa sua natura intima, che è molto particolare. Ha delle analogie con la macchina amministrativa, anche i processi che possono avvenire all'interno di una nazione, ma in realtà poi le dissimilitudini sono molto molto più profonde delle similitudini. E vorrei introdurre anche con te questo, perché ho trovato interessante questa dimensione, sottolineatura della dimensione del servizio nell'autorità della Chiesa. Ecco, il Papa Francesco è stato molto incisivo in tanti interventi, omelie, in occasione anche di ogni viaggio che ha fatto al di fuori dell'Italia, sul mettere in guardia del pericolo del clericalismo, ecco, di vedere il ministero come una posizione di potere o di autorità sugli altri invece che di servizio, un fatto che gli ha anche procurato non poche critiche aspre, ecco, ed ingiuste. Cosa si può dire al riguardo?
La questione del clericalismo è stata più volte presente negli interventi di Papa Francesco, che è giustamente, come dicevi tu, un modo di intendere un servizio che è stato affidato invece come una posizione di potere, e il clericalismo non è chiaro che il termine si fa riferimento a quello che può essere forme di esercizio improprio, illegittimo, anche proprio forme di abuso di potere da parte di persone che sono, di uomini che sono ordinati. Però la questione del clericalismo è una questione anche più ampia di mentalità, e questa può ritrovarsi non soltanto tra i sacerdoti, ma può fare presente in tanti altri membri della Chiesa che non lo sono e che invece esercitano una forma di potere, venendo meno a questa dimensione invece di essere stati investiti di un compito e quindi anche di una responsabilità, non per il proprio ritorno, per un proprio interesse, ma per il bene dell'intera comunità. E una, qui tu dicevi molto bene prima di come la Chiesa sia una realtà composta da uomini e da donne, però con una modalità di agire che è diversa, perché è improntata dall'azione dello spirito, ma essendo proprio una realtà composta da uomini e da donne, le fragilità umane sono presenti, quindi nella dimensione di un compito a cui è stato assegnato, la persona stessa che riceve il compito o il contesto intorno a questa persona possono portare a queste forme di deviazione rispetto a quello che sarebbe l'esercizio più chiaro, più netto, più proprio di questo compito. Quindi i richiami al clericalismo valgono forse in questo senso come un po' come in Vangelo, quando Gesù con i suoi inviti, con i suoi guai a chi con il suo comportamento finisce con venire meno alla vocazione che gli è stata affidata, si trova ad agire in un modo che finisce col ferire gli altri. Quindi i moniti sul clericalismo sono proprio un'occasione per risvegliarsi e forse in questo senso per fare uno dei passaggi che più volte ritorna nel Magistero di Papa Francesco, che anche in questo non è una cosa nuova, è un aspetto fondamentale della dinamica della vita ecclesiale, e cioè il richiamo ad una continua conversione.
Certo.
Il clericalismo è un modo per fare chiedersi, facendo un serio esame di coscienza, per poter poi capire se ci sono dei comportamenti, degli atteggiamenti, dei pensieri che devono essere modificati, che vi debba essere una conversione.
Certo, esatto, è molto importante quello che dici sui presupposto, ecco, della conversione personale per comprendere e vivere nel modo più fecondo anche il cammino attraverso questi tratti salienti del pontificato, che poi sono tratti salienti anche del Vangelo stesso. E sarebbe interessante, ma questo dovremmo fare una trasmissione più dedicata, magari dandogli un profilo più spirituale, vedere i nessi profondi, perché di questo si fece un dibattito all'Università Gregoriana molto interessante, ecco, sugli esercizi spirituali di Sant'Ignazio letti alla luce, ecco, di questi concetti fondamentali che stiamo rapidamente percorrendo per delineare il pontificato. Tu come gesuita probabilmente potresti darci tanti spunti interessanti. Un altro tratto fondamentale di questo pontificato, probabilmente uno dei più visibili agli occhi dell'opinione pubblica che sta all'esterno, ecco, del perimetro della Chiesa, quindi un aspetto, ecco, del pontificato di Papa Francesco che ha avuto una dimensione letteralmente universale, che ha attratto, che ha colpito, che ha saputo anche far riflettere, ecco, sia le persone, ecco, più semplici, meno magari addentrate, ecco, nelle dinamiche di realtà più complesse teologicamente, come magari è la sinodalità o il clericalismo. Mi riferisco all'impegno per la giustizia sociale, un messaggio il più semplice che Papa Francesco ha saputo comunicare al vasto pubblico, all'opinione pubblica mondiale, possiamo dire. La sua attenzione ferma, costante, verso gli ultimi e verso l'elaborazione concettuale prima e poi la realizzazione pratica di un nuovo modo di pensare l'economia, che è stata contraddistinta, ecco, nell'ultima generazione, quindi parlo degli ultimi 25-30 anni, da una forma particolarmente forte di neoliberismo, quindi di una visione dell'economia lasciata completamente all'autoregolamentazione dei mercati internazionali. Papa Francesco, pur non negando questa dimensione, ha saputo dare però ha saputo proporre, ecco, un modo diverso di vedere l'economia, mettendo al centro gli ultimi, la persona, il lavoro piuttosto che il capitale. E anche qui, peraltro, proprio perché il messaggio è molto potente e ha avuto un'eco vastissima, ha anche sollevato anche qui delle critiche aspre da ambienti culturali ed economici che hanno mal digerito, ecco, questa mettere gli ultimi, pensiamo ai migranti, i lavoratori, oggi è la giornata del lavoro, al centro del dibattito sull'economia.
È proprio così, l'economia, non c'è stato un documento esplicitamente dedicato all'economia, un documento di magistero legato alla dottrina sociale, ma l'economia è presente nei vari interventi che Papa Francesco ha fatto costantemente. Non per, ancora una volta, per sostenere la possibilità che vi sia un diverso modo di approccio all'economia. Mi sono andato a rileggere di recente l'Evangelii Gaudium, uno dei suoi numeri iniziali diceva che il comandamento di non uccidere è un limite chiaro per tutelare, per valorizzare quella che è la vita umana oggi. E lì aggiungeva questo no a un'economia che uccide, a un'economia dell'esclusione e dell'iniquità. Quindi a un modello economico che poi nella Laudato Si viene identificato con questa espressione del paradigma tecnocratico, che in fondo finisce col rendere le persone pezzi di un sistema economico che possono quindi essere anche sostituite, possono anche essere rimpiazzate. Spesso ha citato a questo proposito un midrash medievale che era relativo alla costruzione della Torre di Babele, in cui ricorda come in questo midrash si sottolineava che i costruttori della Torre di Babele fossero molto più addolorati per la rottura di un mattone che per la morte di un operaio. Quindi una sapienza antica, quella del popolo ebraico, riferita a una lettura di una pagina biblica, che ha in sé questa dimensione della Torre di Babele come un sogno di realizzare qualche cosa di totalizzante, e quindi nella critica nei confronti del sistema economico neoliberista c'è anche questa dimensione che pretende di essere la risposta unica a tutte le questioni che si pongono per quanto riguarda le singole persone e la società. Quindi un modello totalizzante in cui alla fine la realizzazione del suo obiettivo passa sopra, viene prima rispetto a quella che è la sorte dei singoli e della comunità. Contro questo modello economico Papa Francesco ha senz'altro preso posizione in più occasioni, lo ha fatto prospettando soluzioni differenti, ricordiamo il processo che ha avviato con le persone più giovani, con l'Economy of Francesco, ma anche prendendo parte, mettendosi dalla parte di coloro che sono riscattati da questo sistema, e quindi le tante figure dai migranti e non solo, che in questo sistema non trovano posto se non come pedine funzionali alla realizzazione di un benessere, di un profitto per alcuni. Quindi da un lato abbiamo interventi numerosi, dall'altro abbiamo iniziative che sono state lanciate dal Papa come Economy of Francesco, ma anche il dialogo per esempio con i movimenti popolari. E quindi nell'insieme di questi 12 anni del Magistero di Papa Francesco, la ricerca di un modello economico attento a quella che è il valore della vita umana, la dignità delle persone, il giusto riconoscimento del lavoro è costante e non si è arrestato soltanto nelle dichiarazioni, ma si è spinto a lanciare progetti, a lanciare iniziative, a tentare quindi di dare visibilità ad esperienze che già ci sono, a energie che sono già in circolo, ma che non riescono forse ancora ad avere la necessaria visibilità per poter diventare riconoscibili e quindi anche a diventare qualcosa capace di fare da volano per un diverso sistema economico.
Grazie Padre Giuseppe. Ecco, a questo punto della trasmissione ridarei brevemente la linea alla regia per un breve stacco musicale.
Carissimi ascoltatrici e ascoltatori di Radio Mater, vi ricordo che stiamo ascoltando Padre Immacolato Maria Aquali, Francescano dell'Immacolata, e Padre Giuseppe Riccio per la trasmissione Scenari e Società. Oggi ci stanno trattando sul pontificato di Papa Francesco. Ecco, per fare vostre domande, anche i vostri contributi sono benvenuti anche, quindi potete chiamarci quando apriremo verso la fine. Chi vuole chiamare direttamente può comporre 031 646 000 o mandare sms già da adesso sul 331 sms WhatsApp 331 79 14523, o per email diretta @radiomate.org. Ecco, io restituisco il microfono a Padre Immacolato.
Ecco, di nuovo buongiorno a tutti, sempre ringrazio Padre Giuseppe per essere con noi oggi qui. Ecco, una delle tue ultime affermazioni prima della pausa era questa interessante sottolineatura del dialogo che Papa Francesco ha saputo instaurare con i movimenti popolari. Questo mi aiuta ad introdurre anche un discorso, una domanda che ti rivolgo sull'interpretazione che della parola popolo Papa Francesco e il suo magistero e i suoi interventi hanno sempre sottolineato, che non coincide con quella semplificazione, ecco, della realtà popolare che molto spesso noi oggi troviamo incarnata nei movimenti cosiddetti populisti. Cosa si può dire al riguardo in questa differenziazione che è importantissima?
Qui bisogna ritornare in Argentina, in effetti, per poter capire il modo in cui Papa Francesco fa riferimento al popolo. Noi sappiamo generalmente che nella teologia latinoamericana dopo il concilio si è affermata la corrente della teologia della liberazione, ma in America Latina ci sono tante realtà e nell'esperienza argentina in modo particolare la teologia post-conciliare aveva delle caratteristiche proprie, diverse rispetto a quella della teologia della liberazione, ed era la teologia del popolo. Ed è questa dimensione di teologia del popolo che è quella a cui guarda Papa Francesco, in cui lui anche si è formato di fatto, e che poi ripropone nel modo in cui utilizza il termine popolo, che non è caratterizzato nella maniera in cui Papa Francesco lo intende da una dimensione di esclusione. Il popolo non è una parte che si esclude, che autoconclusa, che esclude gli altri, ma è l'insieme, una comunità più ampia, una comunità accogliente, quindi ed è soprattutto, quindi non ci sono barriere, non ci sono frontiere, ed è soprattutto un soggetto attivo, e questo vale non tanto in una chiave di dimensione di lettura dei fenomeni sociali e politici, ma vale nella dimensione all'interno della vita ecclesiale, e qui ritorna il tema della sinodalità, dare spazio al popolo di Dio, perché da lì si può comprendere quello che viene un contributo fondamentale all'esperienza della vita ecclesiale. Quindi il modo di comprendere il popolo da parte di Francesco è ben lontano dai populismi che noi troviamo negli stati occidentali, ed è un riconoscere appieno questa una titolarità, una capacità di essere soggetto protagonista dei fenomeni ecclesiali e sociali da parte del popolo stesso.
Esatto, non è la sua semplificazione, ecco, non è basato su una delega di un popolo immaginario ad un leader reale che avrebbe il diritto di interpretare umori e desideri, ecco, di un cosiddetto popolo in un modo conflittuale e non inclusivo, ecco. Questo è molto importante, che aiuta a comprendere la specificità, ecco, del magistero di Papa Francesco in relazione anche alla dimensione politica. Un altro aspetto fondamentale di questo pontificato, fondamentale purtroppo perché aiutato anche dall'evoluzione, ecco, geopolitica che si è avuta in questi anni e che in gran parte poi coincidono proprio con l'arco temporale di governo di Papa Francesco sulla Chiesa, e questo fortissimo impegno per la pace. Qui possiamo ricordare anche la dimensione profetica di un famoso intervento del Papa avvenuto nei primissimi anni di pontificato, nel quale si parlava di una guerra mondiale a pezzi. Abbiamo visto nel dispiegarsi poi del tempo che era un'affermazione assolutamente ben centrata, intanto perché ci sono conflitti in tante parti del mondo che però sono pezzi di un puzzle che è ricomposto dall'immagine di un conflitto mondiale di fatto. un conflitto mondiale che poi si estende alla dimensione geoeconomica con l'aumento delle tensioni anche nelle relazioni fra blocchi commerciali, fra nazioni, in particolare fra le tre nazioni sia militarmente che politicamente più potenti e più significative della Terra, che sono appunto la Cina, la Russia da una parte e gli Stati Uniti dall'altro, con una guerra che tra l'altro è tornata in modo così devastante nel cuore del continente europeo. Anche qui Papa Francesco ha dato un'interpretazione evangelica potente di un appello incondizionato al dialogo. Ecco, ha sottolineato sempre questa dimensione della guerra come un'avventura di fatto senza ritorno, e per evitare la quale è necessario essere disposti a pagare anche un prezzo molto alto, che però è sempre più basso, ecco, di una possibile avventura, un possibile viaggio verso l'autodistruzione totale del pianeta, perché si sta parlando di potenze nucleari e comunque dotate di arsenali in grado di cancellare, disintegrare la vita del pianeta. Cosa possiamo dire a questo riguardo?
Penso che la stima che è stata manifestata nei confronti di Papa Francesco nel corso di questi anni sia molto legata a livello internazionale anche al fatto che lui fino all'ultimo abbia sempre da un lato ricordato quanti sono i conflitti e le situazioni di violenza e di ingiustizia presenti nel mondo, e quindi abbia fatto questo servizio enorme di aiutarci ad avere una visione ampia, non concentrata soltanto su una singola vicenda, e quanto abbia sempre cercato di favorire l'incontro e il dialogo. È vero, il dialogo è stato uno dei pilastri del suo pontificato, dialogo che ha cercato con i potenti della terra, ma che ha cercato di favorire anche tra di loro, continuando quella che è una maniera di comprendere da parte della Chiesa il proprio ruolo in questo mondo, che risale da tantissimo tempo fa, cioè questa attenzione a permettere che le grandi questioni che potenzialmente possono essere fonte di violenza, di separazione, di dilaniare l'esistenza degli stati e delle persone, possono essere affrontate in un serio confronto invece che passare al ricorso alla violenza. Un messaggio che oggi, nell'ultimo periodo, è tanto più forte, perché effettivamente negli ultimi anni, negli ultimi 2 o 3 anni, assistiamo con dolore a un ritorno molto forte di una logica nelle relazioni internazionali in cui prevale l'esercizio della forza, in cui ciò che si fa sempre più evidente è l'idea che chi riesce ad imporre la propria volontà è colui che vince, invece di cercare delle forme di cooperazione insieme, di poter affrontare insieme le grandi questioni. Su questo il Magistero di Papa Francesco è sempre stato molto attento a sottolineare come effettivamente la guerra si perde tutti in un conflitto, e a sostenere quelle che sono invece dinamiche diverse di maggiore collaborazione. In questa linea possiamo anche ricordare, ad esempio, i tanti appelli, interventi rivolti all'Unione Europea, invitando gli europei a poter ridare slancio a quell'intuizione che aveva portato alla nascita delle prime forme di collaborazione a livello europeo, e di farlo in una prospettiva di carattere globale, per poter essere soggetti capaci di dare un proprio contributo a livello globale. In questo, alla fine, si ritrova in questa dimensione di una sostenere il dialogo e la collaborazione anche il magistero di Papa Francesco a proposito della questione dei cambiamenti climatici, della sfida enorme che è costituita da queste trasformazioni a cui stiamo assistendo a livello climatico, perché la diplomazia che si realizza per poter governare quello che sono i processi in gioco quando si parla di cambiamenti climatici è una diplomazia in cui forse una delle poche oramai in cui il principio della collaborazione, della cooperazione è sostenuto da tanti, soprattutto sostenuto dai paesi più piccoli. Quindi il Vaticano anche lì si è speso per poter far sì che le forme di collaborazione trovassero sempre più ascolto, sempre più spazio, perché la portata del problema è tale che ancora di più ci rendiamo conto che soltanto lavorando insieme si può dare una risposta che sia efficace. Quindi c'è questa dimensione molto forte negli interventi di Papa Francesco, una dimensione che richiama un senso di responsabilità nel contesto attuale. E l'evento di quell'incontro all'interno della Basilica tra Trump e Zelensky, ampiamente mediatizzato, può essere letto in tanti modi, ma una delle maniere è che il momento del funerale è stato alla fine anche uno di questi momenti in cui è stato favorito un'occasione di dialogo.
Esatto. E questa pace che è stata tanto ricercata, ecco, da Papa Francesco, tanto anche ad aver fatto delle nomine specifiche, pensiamo alla missione anche diplomatica del Cardinal Zuppi in relazione al conflitto ucraino, si traduce anche in una pace cercata, ossia in una dimensione pacifica dell'approccio alla dimensione pastorale. A che cosa mi riferisco? A questo concetto della Chiesa in uscita, di una Chiesa che non chiede innanzitutto delle carte di identità, delle provenienze a chi viene, a chi incontra, ma che cerca di farsi prossima a tutto e a tutti, imitando in questo modo anche la stessa pastorale del Signore. Ecco perché è evidente a chi legge il Vangelo in modo scevro da ogni pregiudizio teologico che il concetto di Chiesa in uscita ci è stato fatto vedere in primo luogo proprio dal Signore. Eppure anche qui ci sono state delle forti resistenze. Ecco, un altro tratto distintivo del pontificato di Papa Francesco è questo, lui lo aveva definito con un concetto tratto dalla lingua spagnola prime ar, cioè farsi prossimi a tutte e a tutti, perché Dio chiama tutti all'incontro, ecco, con la sua persona, e quindi a prescindere da dubbi, scrupoli che possono nascere intorno al profilo delle persone, che certamente dobbiamo anche avere, ma che non devono essere un ostacolo al nostro proporre il Vangelo. Anche qui che cosa si può dire al riguardo, perché è stato un tema veramente molto molto importante e che ha attraversato ogni fase di questo pontificato.
Ha attraversato ogni fase, lo ha fatto anche con immagini che sono rimaste impresse nella memoria di tanti, dalla descrizione della chiesa come un ospedale da campo, per sottolineare questo tratto della prossimità a coloro che sono più feriti, più disorientati, e l'esercizio della misericordia, ricordiamo anche l'anno giubilare straordinario che Papa Francesco ha voluto proprio mettendo al centro la misericordia. A quel appello più volte ripetuto e che è risuonato con molta forza durante la giornata mondiale della gioventù di Lisbona, di una chiesa che vuole essere aperta a tutti, questo tutti scandito tre volte, una chiesa che non ha paura di sporcarsi in questo andare fuori o anche di cadere, accettando in questo senso dei rischi, ma ma che non resta ferma, che non resta ad attendere che qualcuno la cerchi, ma che va alla ricerca. In qualche modo può essere come l'immagine del padre misericordioso della parabola di Luca, che non resta in casa, ma attende sulla soglia il figlio minore, esce fuori dalla casa nel momento della festa per cercare il figlio maggiore. Questo ha creato delle tensioni, ci sono state delle interpretazioni più favorevoli, altre di maggiore resistenza, ha tentato alcuni, forse anche deluso chi si è sentito chiamato ad avvicinarsi alla Chiesa e forse si aspettava dei passi ulteriori e che non ci sono stati, quindi quando ci si espone in questo modo c'è sempre il rischio di generare attese che esatto. Poi possono non trovare una loro piena realizzazione o di spaventare perché si esce da una pratica consolidata e quando ci si avventura in qualcosa di nuovo questo può portare legittimi timori, suscitare paure e resistenze. Però il messaggio, come dicevi all'inizio, è proprio quello del Vangelo, di una pastorale che ha qualcosa di così profondo e bello da condividere che si rivolge, non si resta fermi in attesa. Per richiamare un'altra pagina è quella proprio dell'esperienza che si vive nella Pentecoste, l'esperienza del Cristo risorto e del dono dello Spirito che porta ad andare per le strade ad annunciarlo a tutti quelli che sono lì, senza fare distinzioni.
Esattamente. Fra pochissimi giorni, poco meno di una settimana, ecco, inizierà il conclave. E ovviamente non vogliamo addentrarci usando una sfera di cristallo che in realtà nemmeno possediamo, perché la possiede solo lo Spirito. Quali sfide attende quindi il successore di Pietro e l'immediato successore di Papa Francesco nel raccogliere questa eredità che, come tu giustamente hai detto all'inizio, e come è stato anche scritto, porta a compimento in un modo più pratico che di riflessione il grande patrimonio del Concilio Vaticano II, nel senso che Papa Francesco, oltre a ispirarsi al Concilio come tutti i suoi predecessori, si è spinto molto in una direzione pratica, di mettere in pratica, di concretizzare in un modo più profondo il patrimonio spirituale, canonico e teologico che il Concilio ha donato alla Chiesa. Quali saranno le sfide più cruciali nel pontificato che viene, tenendo conto ovviamente che ogni pontefice poi incontra anche un panorama storico differenziato rispetto ai predecessori, per cui anche per questo motivo non è semplice trovare una risposta a quello che ti sto domandando, però a grandi linee ad oggi quali saranno le sfide più cruciali, ecco, per il successore, ecco, di Papa Francesco?
E con tutti quelli che sono le giuste cautele che dici tu, nessuno di noi ha la sfera magica, e aggiungendo a quello che tu dicevi alla fine, un terzo fattore che è fondamentale poi, dipenderà molto da quello che è il profilo della persona che sarà eletta come nuovo Papa, la sua storia, il luogo da dove proviene, quella che è stata la sua esperienza a livello pastorale, i suoi riferimenti a livello teologico e culturale, perché questo inciderà sul modo in cui poi risponderà di volta in volta alle questioni che possono palesarsi in attese, e gli ultimi anni ci hanno mostrato come tutta una serie di questioni era difficile poterle immaginare, prima fra tutte la pandemia e il modo in cui Papa Francesco e la Chiesa tutta si è dovuta calare di fronte a questa situazione nuova per cercare nuove modalità. Quello che ad oggi possiamo sicuramente dire è che il nuovo Papa dovrà decidere come portare avanti una serie di processi che Papa Francesco ha avviato e che non si sono conclusi. Il cantiere della sinodalità, senz'altro, perché ancora tutta la fase di traduzione a livello più e di concretizzazione sia a livello di Chiesa universale e di chiese locali, il cammino è ancora lungo. Si dice spesso quanti decenni ci siano necessari perché le novità di un concilio siano alla fine tradotte nella quotidianità. Non siamo di fronte a un concilio con la dimensione della sinodalità, ma indubbiamente è ancora necessario tempo perché tutto ciò possa poi effettivamente diventare esperienza quotidiana. E quindi c'è questo grande tema. C'è un altro dei processi che è aperto e che resta lì da accompagnare e da capire, invece viene più dall'esterno, cioè il dialogo con le altre religioni rispetto a quelle che sono le dinamiche che si realizzano a livello sociale, culturale, politico. La capacità come Chiesa Cattolica di portare avanti una posizione che sia figlia del confronto interno è importantissimo. Se questo poi viene realizzato in dialogo con gli esponenti di altre religioni, diventa un'affermazione che oggi è molto forte, di un'unità che non cancella le differenze, e in questo nostro contesto sociale e politico poter portare avanti un messaggio di questo genere non è secondario, anzi diventa una testimonianza spirituale molto forte. Quindi c'è questa, io credo che questo sia un altro degli aspetti su cui si giocherà molto un prossimo pontificato. E un terzo elemento è quello di riconoscere come la Chiesa è sempre più una Chiesa del sud del mondo, e mentre nei paesi di antica tradizione cristiana i numeri della Chiesa sono sempre più ridotti, e questo può accompagnarsi ad una perdita di vitalità, a un senso anche di depressione, possiamo dire. Allora, uno dei processi in atto e che secondo me sarà cruciale nel prossimo periodo è quello di come poter dare nello stesso tempo spazio, ascolto e far circolare le energie che vengono dalle chiese del sud del mondo, che sono territorialmente radicate, quindi hanno anche prospettive tra loro diverse, e permettere che questo però venga vissuto anche da parte delle chiese in Italia, in Europa, nell'America del Nord, facendo emergere ciò che è l'esperienza che comunque ci sono di testimonianza e di vita cristiana autentica in questi paesi di antica tradizione cristiana. Cioè, la sfida è quella di uscire da una logica che è semplicemente di guardare i numeri e di contabilità, soprattutto nei paesi dell'Europa, per passare ad una logica invece in cui è quella del cenacolo, quella della dimensione dell'azione dello spirito, e di trovare dialoghi tra queste esperienze di chiesa in questo momento che sono molto diverse all'interno del mondo.
Grazie Padre Giuseppe. Chiedo alla regia se c'è qualche, velocissimamente si può prendere qualche domanda, se no poi possiamo passare ai saluti finali.
Abbiamo un messaggio in arrivo che sto vedendo, un attimo che vediamo. Ecco, le leggo rapidamente perché... Va bene, padre. Ok, buongiorno. Visto la vastità e la densità del pontificato di Papa Francesco, come possiamo riassumerlo e con quale approccio di lettura possiamo afferrare la quintessenza di questo pontificato? Grazie Paolo.
Ecco, come anche confratello del Papa, Padre Giuseppe, se dovessi brevissimamente definire il pontificato con pochissime parole.
È un compito estremamente difficile e qui non pretendo di avere, cioè posso dire quello che è stato in fondo per me la chiave più importante, e credo che questo però sia un esercizio interessante che tutti possono fare, cioè cercare di cogliere quella chiave che al fondo di tutto raccoglie l'esperienza di questi anni di Papa Francesco. E per me, al di là dei singoli interventi, sono da un lato il suo continuo riferimento al rapporto con Dio, alla preghiera, la sua preghiera è chiedere agli altri che pregassero per lui, e quindi rimettere, esplicitare questa dimensione in modo molto forte, e dall'altro lato il suo avere coraggio di non restare, anche ricordo che in un discorso dei giovani li invitava ad essere coraggiosi, a rischiare, perché nel non decidersi in fondo si sta di fatto scegliendo ciò che è l'immobilità, e non viene nulla di buono dall'immobilità. Quindi al di là di singoli passaggi, mi sembra che questi due elementi di fondo sono quelli che si ritrovano in tanti elementi degli discorsi, delle scelte fatte da Papa Francesco.
Io rispondo ancora più brevissimamente. Papa Francesco ci ha ricordato come il mistero centrale della rivelazione è la misericordia del Padre rivelata in Gesù Cristo. Il suo pontificato ci ha mostrato questo nelle varie tappe che abbiamo riassunto. Ecco, sono tutte una manifestazione di questo cuore pulsante della rivelazione, che è appunto lo svelarsi della misericordia del Padre nell'umanità e nell'incarnazione di Cristo. Ti ringrazio veramente tanto, Padre Giuseppe. Un caro saluto ai radioascoltatori, e siamo in preghiera attendendo con fiducia il prossimo Papa, e sicuramente alla prossima trasmissione il primo giovedì di giugno, alla quale vi do appuntamento, potremo avere un nome, un volto e magari già alcuni pilastri fondamentali, anche analogamente a quanto abbiamo riflettuto oggi sul pontificato prossimo venturo. Grazie veramente tanto Padre Giuseppe, di nuovo un caro saluto ai radioascoltatori e buon mese di maggio a tutti.
Arrivederci a tutti.
Alle studi di Radio Mater abbiamo trasmesso Cenari e Società, rubrica a cura di Padre Immacolato Maria Quali, ministro generale dei Frati Francescani dell'Immacolata, in collaborazione con Aggiornamenti Sociali, rivista di studio sulla lettura cristiana dell'attualità, la politica e la società di oggi. Ha per ospite Padre Giuseppe Riggio. Grazie a voi, grazie di essere sempre dei nostri. Rimaniamo ancora insieme per il resto dei nostri programmi. A fra pochissimo il notiziario.